Buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti o bentornati. Questi incontri di maggio si stanno susseguendo così rapidamente che io non li conto più. Proprio questa sera mi è stato detto che c'era la mia fotografia sull'arena. E infatti c'era la mia fotografia sull'arena che annunciava questo nostro primo incontro di maggio. Sono giornate nelle quali si sta susseguendo qui a Verona una serie di incontri, di conferenze di vario tipo, ma mi è parso di notare che o si tengono conferenze dove si assolutizza la fede in modo improprio, col rischio di considerare la fede in modo integralistico, cioè alla talebana, anche se la maniera è molto soft. Oppure si invitano persone a inneggiare ancora le crociate. Lo sapete, no? Vi sarete resi conto che in città stanno succedendo queste cose. Qui invece si vuole esaltare la libertà, parlando della religione. Perché se la religione non promuove la libertà, è un alibi. Produce nevrosi personali, sociali, quando non culturali e politiche. E Gesù Cristo, per essere in tema, non è venuto per risolvere i problemi di questo mondo. Perché Galileo, che aveva capito bene le cose, davanti al Tribunale dell'Inquisizione risponde che la Bibbia ci insegna non come vadia il cielo, ma come si vadia al cielo. In altri termini, la Bibbia non è un trattato né filosofico né scientifico che risolve i problemi culturali e storici con tutti gli annessi e connessi dell'uomo, ma è un messaggio di salvezza proiettato in prospettiva metafisico-escatologica. E questo purtroppo non è ancora digerito in questo nostro arretrato paese, perché viviamo in un paese arretrato. A qualche amico ho detto che se avrò tempo di scrivere le mie memorie, metterò in esergo una frase di Montaigne: «Je vécu plus que la moitié de ma vie dans la ruine de mon pays». Lo metterò in esergo, perché mi sto avvicinando ai 70 anni senza aver visto nessun autentico cambiamento di questo paese. Sono partito ieri dalla stazione centrale di Milano, ci sono ammesso finalmente le barriere. Queste barriere c'erano già alla Victoria Station quando studiavo in Inghilterra nel 70. Quando mio padre mi diceva che siamo in arretrato dai 40 ai 50 anni, gli dicevo che esagerava. Mio padre era un uomo d'affari e mi diceva: non hai l'esperienza che mi permette di dirti quello che ti sto dicendo. Nascevano le solite discussioni fra padri e figli. Adesso sono non costretto, ma sono consapevoli che mio padre aveva ragione. Questi incontri vertono su un tema che mette in stretto rapporto la religione con la civiltà. Il titolo delle nostre conversazioni è «Tra religione e civiltà, la dialettica della libertà». Ma per conquistare la libertà, la religione non deve più essere religione per certi aspetti. Deve essere sempre meno istituzione e sempre più spiritualità e mistica. Lo so che questo discorso non piacerà a certi talebani cattolici. Sono stufo di usare il termine integralista, fondamentalista. Talebani cattolici. E in questo ambiente della regione veneta il talebanismo è molto diffuso, in maniera soft, in maniera proprio con quello strascicare le cose, no, come il vostro dialetto. Io sono lombardo, per cui mi permetto di dire queste cose dall'esterno. Ma conoscendo il Veneto dal 70, dagli anni 70, penso di non parlare a priori. I temi che ci interessano sottolineare questa sera sono quelli che la stessa Arena ha pubblicizzato, per così dire. Cioè i temi costitutivi di qualsivoglia religione, il mito, il rito, e io ho voluto aggiungere anche l'ortodossia come coerenza a una fedeltà di mito, di mitologia o di dottrina. E l'ortoprassi come una fedeltà scrupolosa nell'esecuzione dei riti, cioè della cultualità. La parola mito è un termine di origine greca e significa parola. Nell'Odissea, Omero pronuncia un esametro, registrato appunto dalla tradizione testuale, che mette al primo posto dell'esametro, tutti i versi dell'Elia e dell'Odissea sono esametri, chi di voi ha studiato qualcosa di antico o al classico o allo scientifico lo sa. L'uomo greco, è colui che dice bene le parole e al tempo stesso produce buone azioni. Quindi la parola come mito, e usa la parola mito al plurale, myton, tere tere menai prektera tergon, e il verbo sta al centro, come il baricentro, essere, l'uomo è colui che deve essere buon dicitore di parole e facitore di azioni. E il mito è parola orale, parola pronunciata. La mitologia nasce quando il mito viene messo per iscritto. Uso la parola mito perché per noi occidentali è diventata ormai canonica, ma anche per chi vuole affrontare queste tematiche deve fare i conti con la parola greca mito. E mito non è il logos. Quando nascerà la filosofia? Nascerà per una riduzione del mito. Il mito è talmente ricco, è talmente strabordante, per così dire, che non è soltanto razionalità, è anche irrazionalità, è anche infrarazionalità, è anche metarazionalità, è anche sentimento, è anche fantasia, è tutto questo il mito. Mentre il logos è ragione pura, ragione nel senso geometrico e matematico. E prevarrà poi nella grande tradizione culturale greca e poi latina e quindi occidentale il termine logos. Ma la filosofia nasce quando si esce dal mito e si entra nel logo. Il cristianesimo, che dipende dall'ebraismo, si esprime nella lingua greca. Ricevuto il rifiuto in casa ebraica, gli ebrei non hanno accettato il messaggio, allora il messaggio viene predicato ai non ebrei e nella lingua, discorsi che ho già fatto in questa sede, nella lingua internazionale del tempo, che era il greco, come oggi. Oggi si farebbe tutto in inglese, come ieri in francese. Allora, la parola logos indica addirittura la parola di Dio che si rivolge all'uomo con la stessa terminologia greca dei filosofi. E non è un caso che il quarto Vangelo inizi con la parola logos, che riecheggia la traduzione greca del testo ebraico nella traduzione dei 70. Quindi il mito è costitutivo, non è una parola descrittiva, come può essere il logos, di tipo filosofico o di tipo scientifico, ma è una parola fondativa, è una parola creativa. E quindi quando si usa la parola mito o si recita un mito, si fonda o si rifonda, si rinserra sempre di più una tradizione che costituisce un modello di visione del mondo e dell'uomo. E non c'è cultura o civiltà che non abbia dei miti. Per il non credente la Bibbia è un insieme di mitologie. Non tutte le pagine della Bibbia sono mitologie, perché sono anche delle pagine storiche. Ma certi testi importanti dal punto di vista dottrinale sono miti. L'apertura della Bibbia In principio Dio creò il cielo e la terra. È la visione ebraica della creazione da parte dell'unico Dio del cosmo. Per chi non crede in quelle parole, queste espressioni sono un mito cosmogonico, come le parole che descrivono, anzi fondano, la nascita dell'uomo, dopo la nascita dei pianeti, dopo la nascita degli animali, eccetera, è un mito di tipo antropogonico. Quindi se ci si mette in una prospettiva di tipo storico, la Bibbia stessa è fatta di mitologie. Chi si sorprende non è ancora arrivato a distinguere l'approccio religioso mutuato dalla fede dall'approccio logico mutuato dalla filologia e dalla storia e dalla comparazione dei testi mitologici. È chiaro questo? Purtroppo la maggioranza delle persone questo non l'ha ancora capito. Non è vero, Elise? Ecco, ci è capitato anche recentemente di fare una conversazione con delle persone che batti e ribatte, forse la maggioranza riesce a sentire, ma c'è sempre una minoranza e un gruppo che si rifiuta, si sente scandalizzato. È il caso di dirgli, peggio per te che non hai gli strumenti culturali per capire queste cose. Quindi il mito fonda. Il rito, invece, è una parola di origine sanscrita, quindi storicamente è più antico del termine mito, probabilmente, perché è legato al termine sanscrito, quindi indiano, antico indiano, rta. E rta significa l'ordine cosmico, significa l'armonia del mondo, significa tutto ciò che di ordinato c'è nell'universo. E ovviamente l'uomo rappresenta la sintesi di questo ordine nel mondo. Ma al di là del mondo è il divino che è l'ordine per eccellenza. E infatti il termine rta ha un significato trascendente nella mitologia indiana, quella vedico-brahmanica. Non è un caso che questo radicale lo troviamo in iranico, presso i persiani, col termine arta. Qualcuno di voi si ricorderà che molti re achemenidi avevano il nome proprio che iniziava proprio con la parola arta, Artaxatra, che i greci hanno percepito e trascritto come Artaxerxes e che noi traduciamo Artaserse. Arta è l'ordine cosmico, Kshatra è l'esercito. Per cui un re che si chiama Artaxatra svolge il ruolo di duce, di capo dell'esercito, di primipilo, di colui che sta in prima fila e che guida l'esercito e che dà ordine all'esercito, quello che i greci direbbero stratega, colui che guida, che conduce l'esercito. Ma vedete, arta, il radicale rta che troviamo nell'iranico arta lo ritroviamo nel latino ritus. Rite agere letteralmente vuol dire agire, comportarsi in modo ordinato. Per cui c'è la prima forma di ritualità è quella della coerenza sociale in un vissuto che necessariamente deve coinvolgere tutti perché ci sia una pace condivisa nella società. Quindi vedete che il significato è sì religioso, ma è prima ancora che religioso cosmico, giuridico e politico. Per cui in latino il ritus, e non siamo ancora all'italiano, ma siamo vicini, perché da ritus arriva rito italiano, agire ritualmente, Vuol dire quando una signora padrona di casa imbandisce la tavola, lei con la cuoca o con qualche domestica, per un banchetto, dà alla tavola una disposizione rituale, per così dire. Questa tradizione verrà fatta propria a Roma, e lo vedremo negli incontri successivi, anche dalla religione, perché il rito non ha solo un valore religioso, ma ha ancora prima un valore giuridico, un valore politico, un valore sociale, un valore culturale. Quando mi si dice che non posso entrare in platea al teatro alla Scala senza un abito scuro, mi si obbliga a una ritualità sociale. Molti anni fa un grande ordine cavalleresco mi invitò per una conferenza, ma dovevo mettermi in smoking o in tight, dato che io ho rifiutato sempre questi abiti. E ho detto: se mi volete, io vengo con un abito decente, con un blazer, con un abito, se volete, da cerimonia, ma io con lo smoking o quello non vengo. Erano quasi tutti in smoking. Perché? Perché si rispetta in quell'ambiente una ritualità che non ha niente a che fare con la religione. E quando il della casa nel Galateo parla delle cerimonie, le cerimonie di cui parla il Galateo, e della casa è stato segretario di Stato Vaticano e ci ha patito molto e pare che sia morto di croppo a cuore perché il Papa non l'abbia fatto cardinale. Voi sapete che tutti i segretari di Stato, 99% sono cardinali. Il della casa, autore del Cortegiano, del Galateo, mi confondevo col Castiglione, ma erano conoscenti, non venne fatto cardinale, ma fu segretario di Stato. E chi di voi ha letto attentamente il Galateo? Non ce lo fanno leggere al liceo. O uno se lo legge per conto proprio, oppure in università gli capita di doverlo leggere. È un capolavoro di ipocrisia. Ma dove avevi imparato la ritualità il della casa? Dal libro delle sacre cerimonie di Paride de Grassi, cerimoniere di Papa Leone X Medici. È chiaro? Allora, voi vedete come c'è un intrico di tradizione storica che partendo dalla remota antichità orientale dell'India arriva fino a noi. Quando caduto l'impero romano, la Chiesa cristiana ha ereditato il patrimonio culturale e la gestione provvisoria dell'assenza di un capo di Stato, anche la ritualità imperiale e politica romana, che arrivava dall'antica monarchia e della Repubblica, è entrata nella stessa Chiesa. Per cui il confezionarsi dei riti, è mutuato anche, non mi si fraintenda, non faccio dipendere il rito ecclesiastico dal rito della giurisprudenza romana o del cerimoniale imperiale romano, però ci sono delle attinenze, ci sono delle omologazioni. Se andate al Museo Maffeiano, che è qui a qualche centinaio di metri, e visitate tutto quello che c'è esposto, troverete anche un basso rilievo con la raffigurazione di una sella curulis. Cos'è la sella curulis? È quel tipo di sedia su cui si siede oggi il vescovo quando non si siede sulla cattedra. Ed era la sedia dei magistrati e dei consoli prima e dell'imperatore dopo. Se l'incuruli strumanonius sedet, e il vostro concittadino Catullo che se la prende con una mezza calzetta di arricchito che si era talmente dato da fare, sgomitando, da sedersi sulla sella curule, quindi di diventare un alto magistrato a Roma, ma lo apostrofa con il titolo di scrofoloso. È Catullo, non sono io, eh? Sella incuruli struma nonius sedet, ve l'ho recitato secondo la metrica catulliana e l'abbiamo studiato in liceo. Catullo, il più grande poeta latino, per me molto più di Orazio, anche se Orazio è un'altra cosa. Ecco, vedete questo intersecarsi di tradizioni. E i miti non sono soltanto miti religiosi o miti del cosiddetto paganesimo, o meglio, delle cosiddette religioni politeistiche, ma miti sono entrati anche nei monoteismi, nell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islamismo, nel baismo. Cioè si finisce poi per dare alla parola una connotazione veritativa assoluta. Ammesso e concesso che le sacre scritture annuncino dei messaggi di verità, il fatto che debbano essere decodificati da un'ermeneutica vi dice come l'assolutizzazione della parola produce quei disastri e quelle tragedie che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni e in questi ultimi anni da parte di un monoteismo vicino orientale. Ma delle cose analoghe sono capitate anche, mutatis mutandis, all'interno dell'ebraismo e all'interno del cristianesimo, vuoi cattolico romano, vuoi riformato. Per fortuna il cristianesimo ha maturato una visione del mondo e dell'uomo, quindi ha elaborato una maturazione culturale che, dobbiamo riconoscerlo, lo distingue insieme con l'ebraismo più aperto, più intelligente, dall'altro monoteismo di tradizione abramica. Non lo voglio neppure nominare, per non creare equivoci di sorta. Quindi l'ortodossia è, quindi, e utilizziamo una parola di origine greca. La parola ortodossia significa letteralmente giusta o retta opinione, retta lettura, giusto pensiero. E questo termine è da collocarsi più nelle tradizioni dottrinali dei monoteismi che non nella più parte delle religioni. E dove c'è l'ortodossia c'è sempre qualcuno che se ne fa garante. O è un gruppo di profeti, o è un gruppo di sacerdoti, o è un gruppo di funzionari religiosi. E questo crea una ovvia strumentalizzazione dell'ermeneutica stessa. E l'ortoprassi è conseguente. Quando, non so se vi è capitato di sentire, quando hanno tradotto nella tradizione cattolico-romana la liturgia dal latino in italiano, qualcuno ha avuto la netta impressione che gli si cambiasse la religione. E dopo 50 anni e più qualcuno non l'ha ancora digerito. E qualcuno è riuscito a intervenire a tal punto da chiedere il recupero di una ritualità che è valsa fino al 1965 con ritocchi fino al 1970 e che quindi non era mai stata del tutto abrogata e abolita, ma questo recupero di ortoprassi all'interno del rito ha assunto un significato di reazione. di rifiuto pratico di una riforma. Per cui chi va a Santa Toscana o in qualche altra chiesa abilitata di questa città a celebrare l'Eucaristia cristiano-cattolica secondo la ritualità del messale di Pio V, Ghisleri, non fa altro che dimostrarsi un non solo laudator temporis acti, ma operator riti acti et antiqui. Io da storico devo fare questo discorso. Non chiedo che si condivida quello che io sto dicendo. Chiedo semplicemente che si capisca e che si possa eventualmente interloquire dialogando su quello che io sto dicendo. Ecco, questi sono i temi fondamentali che ho voluto affrontare questa sera. Il mito, il rito, l'ortodossia e l'ortoprassi. E non c'è religione che non abbia una visione del mondo, una visione dell'uomo. Quindi una mitologia, dei miti. E così i riti. Quando si compie un rito, si riattualizza l'azione primordiale o sorgiva o iniziale compiuta dalla divinità, in base alla quale si è dato inizio a una realtà cosmica, a una realtà storica, a una realtà culturale, a una realtà umana. I greci, che per noi hanno fatto testo, dopo l'Iliade dell'Odissea, collocano la teogonia e le opere e i giorni di Esiodo. Se la teogonia esprime una visione mitologica del cosmo e della società antico greca, dopo l'epopea omerica, le opere e i giorni esprimono, se non una ritualità, una eticità fortemente ritualizzata. Quindi vedete che in questi due grandi poemi c'è una continuità di tradizione epica, ma c'è anche il rinvio a qualcosa di mitico e a qualcosa di rituale. La teogonia fa iniziare il tutto dal caos, e dal caos fa emergere lentamente la luce, l'amore, il superamento della contesa, per produrre l'ordine. Si passa dal caos al cosmos. Il caos è una profondità, dice il mito greco, incommensurabile, tenebrosa, oscura. Viene dal verbo casco, che significa spalancare. Quindi è una voragine tenebrosa il caos. E dà l'idea di quello che c'è alle spalle della luce, del giorno, la notte. La notte, la tenebra, è un alternarsi continuo che l'uomo sperimenta nell'arco del giorno fra luce e tenebra. E quindi pensate a tutte le implicazioni etiche fra il bene e il male, fra il positivo e il negativo. Non avrete mai sentito parlare dell'ordine della notte, dell'ordine del giorno. È diventata anche una frase fatta che scandisce l'agire nei vari contesti della vita sociale, professionale, lavorativa dell'uomo. Cosmo significa ordine. È il punto d'arrivo di quella che noi potremmo intendere come una evoluzione, meglio dire evoluzione, ormai la parola è fortemente targata dalla filosofia di Darwin, cioè dell'evoluzionismo, e quindi si rischia di introdurre in modo più o meno surrettizio un a priori filosofico. Diciamo il progresso, e poi porterò un altro esempio. Quindi Il cosmos greco non è altro che il rta sanscrito. Quindi nel cosmos greco c'è una ritualità ormai realizzata. Per cui l'agire ritualmente significa essere in piena sintonia con l'armonia delle sfere, con l'armonia del cosmo, con l'armonia del mondo, con l'armonia che vuol dire l'adattamento della pluralità degli esseri. Prima sono quelli cosmici, fino ad arrivare gli esseri della natura, gli esseri animali, gli esseri umani. Armonia viene dal greco armotto, che significa adattare. A me piace sempre riguardare, quando passo con l'autobus da Porta Nuova per portarmi in università, c'è sempre un rallentamento perché ci sono le strisce pedonali lì sotto i due archi di Porta Nuova per entrare nella Bra. Alla destra c'è la Gran Guardia. E io guardo sempre alla sinistra. Alla sinistra, dove c'è la farmacia, sulla trabeazione dell'edificio che porta al lapidario maffeiano, poi alle due vetrine della farmacia, poi girando al porticato di via Roma, sulla trabeazione si legge il motto in latino che giustifica la costruzione del teatro filarmonico. Celorum imitatur concentus, c'è scritto. Cioè, chi fa musica imita l'armonia delle sfere, dei cieli. E lì è scritto in latino. Può averlo dettato Scipione Maffei, può averlo dettato qualcuno degli altri filarmonici. Fatto sta che il teatro filarmonico è lì ed è preceduto dal lapidario maffeiano. Ma quella frase, incisa nel 29, quando hanno risistemato architettonicamente quella struttura, è lì da più di 80 anni che ci parla. Mi ha colpito subito, una delle prime cose che ho osservato, e l'ho anche messo in uno dei miei libri. E mi piace continuare a riguardarla quando transito. Celorum imitatur concento. Quindi il rito non fa che riattualizzare, tenere sotto controllo il cosmo. Perché se non si tiene sotto controllo, e noi rischiamo di uscire dal cosmos, con quello che sta succedendo a livello climatico, a livello di inquinamento, con tutto quello che c'è poi di connesso. Perché? Perché non rispettiamo più una ritualità che è di tipo scientifico, che è di tipo culturale, con i legami stretti con l'economia, con la finanza, con la politica. Quindi vedete come il discorso non è soltanto e unicamente religioso, ha un fondamento che è religioso, nella misura in cui l'uomo non aveva ancora guadagnato le scoperte e le dimostrazioni scientifiche o i guadagni filosofici, ma man mano che ha guadagnato tutto questo non ha buttato al macero i miti. Perché i miti continuano ancora a dirci quello che la scienza non è in grado di dirci. Perché è ancora aperto il dibattito sulle origini del mondo? Tra chi afferma che il mondo è creato da Dio e chi afferma che il mondo è frutto di una serie di sviluppi e di evoluzione. Chi ha ragione dei due? Entrambi hanno ragione, con la differenza che gli uni fanno un discorso religioso che lo si capisce o lo si può condividere solo da un a priori di fede. Gli altri fanno un discorso scientifico che non è un discorso definitivo, non può che essere un discorso sempre e comunque provvisorio, altrimenti mentirebbe, perché la scienza non dà, l'ho appena detto, delle risposte assolute. Sono altri che assolutizzano le risposte sempre e comunque provvisorie della scienza. Lo stesso diritto non è mai definitivo. Certo che deve valere il diritto, per applicare la giustizia. Ma il giurista sapiente sa e vive il travaglio e la tensione dialettica che intercorre tra lo ius conditum, che deve conoscere e applicare, e lo ius condendum, che deve essere riformulato sul diritto esistente da applicare. Per cui, quando mi si viene a parlare, o addirittura si sbraita sul contro il relativismo, ma questo discorso lo facciano da una prospettiva religiosa, non da una prospettiva scientifica, perché è un'offesa per lo scienziato, sia filosofo o sia scienziato delle Naturwissenschaften, non adire a una ricerca comunque e sempre provvisoria e relativa nei suoi risultati. Le risposte assolute non sono da collocarsi nella scienza, nella filosofia. Le risposte assolute sono da collocarsi in una prospettiva che non è scientifica, che può interagire e dialogare con le risposte, non ho detto con la risposta, con le risposte che dà la scienza o la filosofia. Parlo a persone intelligenti, quindi è inutile che scenda a esemplificazioni. Porto invece l'esempio di un mito, ed è un mito che conoscete tutti, in base al quale si compiono poi dei riti. Il mito di Prometeo. Il mito di Prometeo, vedete come privilegio la tradizione greco-latina, è la nostra. Quando qualche anno fa, c'è testimone qualcuno, mi sono messo a leggere, come ho fatto quest'anno ad esempio, 2 anni fa ho letto la Bhagavad Gita e le Upanishad. Ebbene, vi garantisco che da parte degli studenti c'era un'ignoranza pressoché assoluta. Perché? Perché la mitologia presuppone, questo poema è un canto spirituale, direi di grande valenza mistica, estrapolato da un grande poema epico, il più grande, uno dei 2 grandi poemi epici indiani, il Mahabharata e il Ramayana. La Bhagavad Gita è estrapolata dal Mahabharata. Bisogna conoscere la mitologia che sostanzia il Mahabharata. Come abbiamo fatto noi, vi ricordate alle medie, canta mio diva del Pelide Achille, l'ira funesta. Abbiamo letto l'Iliade e l'Odissea, ma con tutte le implicazioni di mitologia greca. Gli dei, le dee, tutto quello che hanno fatto, tutto quell'agire divino che interferisce sull'agire umano. Ebbene, una cosa analoga c'è nel Mahabharata per capire la Bhagavad Gita. E mi sono reso conto che per molti è stato impegnativo. Quando poi, leggendo le Upanishad, passiamo a una riflessione che presuppone una mitologia, ma di tipo già filosofico, un po' come hanno fatto i greci, i presocratici, per così dire, una cosa analoga, anche lì, forse un po' meno ostica, ma comunque difficile. Allora, è ovvio che privilegi un riferimento di tipo greco. Il mito greco di Prometeo dice che questo semidio, questo eroe di natura umana e di natura divina, questi esseri, per così dire, eroici o demonici, sono esseri mediatici, che partecipando di entrambe le nature comunicano con gli dèi e comunicano con gli uomini. Portano agli uomini la parola degli dèi e dicono agli dèi la situazione degli uomini. Si permise di rubare delle scintille dal fulmine di Zeus. Lo nascose in una canna, lo consegnò ai satiri che danzando mimavano quel tipo di danze sfrenate per nascondere la vera realtà del furto. Consegnarono agli uomini la canna contenente queste scintille, con queste scintille gli uomini produssero il fuoco. Prometeo scontò questo peccato, questa colpa, con l'essere incatenato sulle rupi del Caucaso per l'eternità, sotto il supplizio di un'aquila che gli erodeva il fegato, che gli cresceva fra la notte e il giorno, e così per sempre. Vedete che l'uomo non può attentare al primato assoluto della divinità. L'uomo deve dipendere dalla divinità. Quando l'uomo tenta di sottrarsi all'impero della divinità, compie un peccato di flagrante lesa maestà. È possibile fare una lettura comparativa fra il cosiddetto peccato originale e questo mito. Ma voi sapete benissimo che il peccato originale è stata la causa sine qua non dell'esperienza della libertà. Se l'uomo ha compiuto il peccato originale perché Dio lo ha fatto libero. Se non fosse stato libero, avrebbe continuato a starsene in beata conversazione col Padre Eterno nel pomeriggio, sorbendo il tè, come mi diceva un grande monaco liturgista francese, uno di colui che ha composto le preghiere liturgiche della nuova Eucaristia del Vaticano II. Lo incontrai quando studiavo orientalistica a Lovagno. Mi diceva: «Vous savez que ce qu'on fait dans le paradis?» «No, mon père, dites-moi.» «On s'ennuiera pour l'éternité.» Scusate, sapete cosa si fa in paradiso? «Ci si annoierà per l'eternità.» «Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, on boira du te tous les jours, per l'eternità si sarà in ballo a bere tè, a trattare il tè». Ovviamente questo, se volete il nome, così lo denunciate al Sant'Uffizio, perché c'è qualcuno che fa ancora queste denunce, no? O al Vescovo. Si chiamava Don Bernard Bott, è chiaro il nome? Volete che ve lo scriva? Perché gira sempre qualcuno che poi va a fare la spia in Curia o a Roma, in questo ambiente. Non dico qui alla Fondazione Campostrini, in questo territorio che si chiama Città di Verona. Allora, voi capite che è il modo per spiegare che l'uomo ha cominciato a trattare il fuoco grazie ai fulmini. È riuscito a approfittare degli incendi provocati dai fulmini, dei temporali, degli uragani, e a conservarlo e a utilizzarlo. Ecco perché si è creato un culto del fuoco, del focolare. A Roma c'era addirittura un sacerdozio femminile incaricato di mantenere acceso giorno e notte, pena la vita, le vestali, il tempio di Vesta. E così come si andava ad attingere l'acqua al fiume o al pozzo, si andava ad attingere il fuoco al tempio di Vesta. Qualcuno dei presenti che ha la mia età o su per giù si ricorderà che anche nelle nostre case, almeno nelle case di campagna, forse in città no, ma nelle case di campagna c'era il camino. O anche in città, ma bisogna avere un palazzo per avere il camino in città, avere una camminata di palagio, come dice Dante. I camini o le stufe. Io ricordo in Valtellina avevamo la casa e c'era, in questa casa c'era addirittura quelle grandi stufe mastodontiche su cui si andava anche addirittura a riposare o a dormire d'inverno per riscaldare tutto l'appartamento, con tutto in boiserie. Ecco, il fuoco. Il fuoco è da conservare. Ma pensate alla ricaduta culturale del fuoco. Il fuoco illumina, il fuoco riscalda, il fuoco purifica, il fuoco cuoce. È il modo rituale più antico e che rimane canonico, perché la prima forma rimane quella ritualmente definitiva. Come si compivano i sacrifici? Con l'uccisione della vittima e con la sua cremazione sul fuoco vivo. O cremazione parziale o cremazione totale. Nel secondo caso si parlava di olocausto, totale bruciatura Olon, greco, kaum, dal verbo kairo, significa bruciare. Totale bruciatura. Questa nella tradizione di pressoché tutti i sacrifici. Poi gli ebrei hanno avuto la fortuna di perdere il sacrificio, la loro sfortuna di perdere il Tempio, il sacerdozio e il sacrificio nel Tempio di Gerusalemme, si è riversata in un vantaggio, perché ha messo gli ebrei, che peraltro avevano già cominciato, quelli della diaspora, lontani, non essendo a Gerusalemme a compiere i sacrifici, pensate, gli ebrei di Alessandria, ecco, che è la comunità più vivace dal punto di vista culturale dell'antichità, leggevano la Torah, pregavano Dio con la Torah, hanno spiritualizzato il culto. I cristiani hanno già trovato, si sono inseriti in questo passaggio fra la continuità di un culto cruento sul fuoco e un culto spirituale già praticato nelle sinagoghe della diaspora. Un gruppo di ebrei dissidenti, mi riferisco al gruppo cumranico, già celebrava non offrendo più sacrifici ma offerte di pane e di vino quotidianamente nella preghiera della sera, che era la preghiera che coincideva con la chiusura del Tempio a Gerusalemme secondo le parole del profeta Isaia. E quindi hanno, essi pure, spiritualizzato il culto. Ecco perché l'altare col cristianesimo è dentro i luoghi di culto. Fino a prima del cristianesimo tutti gli altari erano costruiti, edificati fuori dei templi, perché nel tempio stava solo la divinità, la sua statua. Per cui non si doveva profanare col fumo, col sacrificio, col sangue la casa della divinità. Si sacrificava fuori, sull'altare, davanti alla casa della divinità. Chi di voi è stato, ad esempio, nel santuario di Olimpia, quel meraviglioso santuario accanto al quale c'è il suo stadio, dove hanno cominciato i giochi nel 776 avanti Cristo. Ci sono ancora delle aree collocate esteriormente. Io ricordo quello vicino fra il Pelopion e il Tempio di Zeus. Ricordo ancora quell'area. Ma così in giro dappertutto. Quando Paolo vuole annunciare il cristianesimo ad Atene, non ho perso di vista il mito di Prometeo, poi ci ritorniamo, è un mio volo pindarico, vuole incontrare gli uomini di cultura e va all'Areopago. E all'Areopago inizia il discorso che San Luca ci ha registrato, scritto a tavolino, probabilmente San Paolo non ha mai pronunciato quel discorso. Allora è un'invenzione, non è un'invenzione, è una affabulazione retorica secondo lo stile della seconda retorica, che il cristianesimo, in questo caso gente colta, che sapeva del greco, ma non solo del greco, ma anche della retorica, ha verosimilmente messo in bocca a Paolo, per annunciare verosimilmente, e la verosimiglianza non è l'esattezza matematica, è la probabilità, è la possibilità ampia che abbia fatto un discorso del genere. E comincia il discorso. O ateniesi, girando per la vostra città mi sono imbattuto in molti altari. Vedo che siete quindi molto deisidai monestero su mante orò, dice Luca negli Atti. Per questo motivo io vi considero assai timorosi degli dèi, assai religiosi, ma tra i vari altari che ho visto ce n'è uno che mi ha particolarmente compito, quello sul quale io ho letto l'epigrafe agnostoteo, al Dio ignoto. Ebbene, quel Dio che voi non conoscete sono qui io a farvelo conoscere. È colui che ha creato il cielo e la terra. Ecco, soltanto questa battuta ha fatto rizzare, no, i peli, orripilare i colti ascoltatori di Paolo, che per decenza, per ironia, hanno continuato ad ascoltarlo, lasciandolo parlare, e alla fine si sono messi a ridere e dicendo: ciao, di questo ci ascolteremo un'altra volta. E fu un fallimento, ci dice Luca. E se leggete la continuazione, Paolo va a Corinto e non parla agli uomini di cultura usando tutti gli ammennicoli della retorica, del bel parlare davanti a gente colta. Usa la semplicità delle parole greche che trasferiscono il messaggio ebraico in greco, in una maniera tutto sommato rozza, primitiva, un po' come il Vangelo di Pietro registrato in Marco. E ha successo. Ma a chi parla? Parla ai mozzi, agli scaricatori di porto, alle prostitute, ai villani, ai contadini, a gente di mercato. Gente che probabilmente aveva intelletto d'amore o propensione a condividere con un assenso di fede, la pistis greca, e Paolo dirà che uno che ascolta e si sintonizza e accetta il messaggio, ecco, vive l'esperienza dell'assenso. Pistis ex aquas, fides ex auditu. La fede nasce dall'ascolto. Ma l'insuccesso di Atene, il successo a Corinto. Torniamo al mito di Prometeo. Avevamo sottolineato delle valenze del fuoco, quella rituale della cremazione della vittima sacrificata. E ho detto è il modo più antico che è rimasto per compiere il sacrificio. Uccidere l'animale e cuocerlo sul fuoco. Chi uccide ancora l'animale e lo cuoce sul fuoco, arrosto, per mangiarlo in una cena che conclude un mese di digiuno o che celebra il passaggio dalla schiavitù alla libertà? Non ve lo dico perché lo sapete. Gli ebrei e i musulmani. Quindi è rimasto ancora un fossile culturale di tipo rituale in due tradizioni monoteistiche, di tipo rituale. Il cristianesimo ha totalmente spiritualizzato il culto con una parvenza di mediazione materiale ridotta all'osso, un pezzo di pane azzimo e del vino, e per di più si usa il vino bianco e non rosso per non macchiare la tovaglia bianca che darebbe la parvenza del sangue. È una delle motivazioni dell'uso del bianco invece del rosso, purché sia vino senza solfiti, perché se ci sono i solfiti non vale per la celebrazione eucaristica. Lo sapevate? Lo sanno i vinificatori della Valpolicella. Come? Sì, oltretutto, ma è chiaro? Adesso provoco. Chi ama, a partire da questa stagione fino all'autunno, andare in giardino, costruirsi il caminetto o preparare tutte le griglie per fare il barbecue, non barbecue, come dice qualcuno che non sa pronunciare la U française, barbecue, che è la grigliata, è il modo più primitivo, più arcaico di cuocere la carne, perché è pressoché identico con la cottura rituale della vittima sacrificata. Lo vedete? È un fossile culturale. Chi vuol mangiare una carne cotta in maniera più raffinata, poi si passa al lesso, alla lessata, e poi allo stufato. Ma qui siamo a Verona, dove si mangia la pastissata de caval, e la pastissata de caval è un modo raffinato. È il terzo sviluppo, non il primo sul fuoco, non il secondo nell'acqua con qualche erba e un po' di sale, ma con qualcosa d'altro, con molta più roba. Ma ormai è una ritualità profanata. Andare a invitare gli amici per una bella grigliata in giardino o in campagna è ancora rivivere il pasto dell'uomo primitivo che condivide col sacerdote metà della vittima sacrificata. Metà viene bruciata per la divinità. L'altra metà viene condivisa fra i sacrificatori, i sacerdoti, no? E gli offerenti, in un pasto di comunione. Mi trovavo nell'85 nell'isola di Bali, di ritorno dall'Australia, dove ero stato per un congresso internazionale di storia delle religioni, e mi fermai, mi ero già fermato facendo tappa per andare a Sydney nell'andata, ma mi sono fermato solo a festeggiare il Ferragosto, ma nel ritorno mi sono fermato per un mese fra Bali, Java e Sumatra. L'Indonesia è un mondo bellissimo. Ebbene, l'isola di Bali è un'isola anche dal punto di vista culturale e religioso, è un'isola di induismo in un arcipelago ormai musulmano. La più parte degli indonesiani sono musulmani, tranne gli abitanti di Bali, che sono induisti. Ebbene, c'era una festa, sono salito al santuario di Besakki, c'era una festa, e portavano polli arrostiti alla diavola, stile diavola, quindi squartati e cotti, totalmente interi ma totalmente aperti. Piatti enormi con frutta, verdura tagliata a spicchi, fiori, e li lasciavano. Una famiglia andava con parecchi piatti, ne lasciavano poi uno, no? E poi venivano dopo un'ora o due a turno, c'era tutto un turno, venivano a ritirarli, li portavano a casa. Io fermandomi e chiedendo il perché a una di queste famiglie, ricevetti un invito a pranzo, per così dire, che ovviamente declinai. Perché dovevo andare a vedere altre cose, insomma. E quindi ho toccato con mano ancora la valenza di un pasto di comunione di tradizione induista, come del resto anche una cremazione altrove in un'altra giornata. Ecco il modo di utilizzare il fuoco. E non si può aprire casa se non c'è l'utilizzo dell'acqua e del fuoco. L'antico diritto romano, a partire dalle leggi delle 12 tavole, quindi risaliamo quasi alla fondazione di Roma, al periodo immediatamente posteriore alla monarchia, quindi al VI secolo, prima della nostra era, condannare uno all'esilio lo si faceva con la formula damnare aliquem aqua et igni, condannarlo alla privazione del fuoco e dell'acqua. Non si può vivere senza fuoco e senza acqua. Non si può aprire casa. A volte lo dico a qualche idraulico che torna. Capita un po' a tutti noi di vedere ogni tanto qualche idraulico. Dovrò rivederne uno verso il fine settimana, perché ritorno sul lago e quindi vengono a farmi dei controlli. Ed è vero. L'acqua e il fuoco. E siamo ai primordi della civiltà, lo vedete? Ecco il significato del mito. Cos'è cambiato del mito di Prometeo? Molto e nulla. Il contenuto fondamentale del mito ha ancora un valore pressoché assoluto, oggi. È la sua trascrizione culturale che è cambiata. Ma la realtà del fuoco, o addirittura dell'accensione piezoelettrica o dell'energia del calore del fuoco attraverso il calore elettrico, o addirittura la fusione dell'atomo, cioè, abbiamo nel frattempo aperto altre strade, ma il punto di partenza non è ancora quello. È chiaro? Ecco il motivo fondante del mito. E il rito, vedete, che è strettamente legato. Allora, l'ortodossia è la coerenza alla trasmissione dei miti. Ma attenzione, quanto più la coerenza è sulla lettera trasmessa, tanto più c'è il rischio di fossilizzare un modello culturale. Mi è piaciuta una battuta che ho sentito tempo fa alla radio, dove si diceva che un vero conservatore non deve trasmettere la cenere ma il fuoco. Purtroppo i conservatori che girano un po' dappertutto sono legati ai fossili e alla cenere. È il fuoco che deve essere trasmesso. La tradizione, se non è vivente, e che vuol dire scottante, produce morte. È il discorso che fa Gesù nei Vangeli. Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Sono passati 2000 anni, ma sembra che queste parole non le abbiano ancora capite, non siano ancora state del tutto capite. Perché ci sono interessi contingenti di parte, di bottega, di mercato. Lo sappiamo benissimo. Ecco, questo è fondamentalmente quello che io intendevo dirvi a proposito del mito, a proposito del rito e dell'utilizzo di queste parole, ortodossia, cioè di coerenza su una retta dottrina, e di ortoprassi, cioè di coerenza su un giusto agire, soprattutto di tipo rituale. Io ho terminato. Non battete le mani perché non ha senso. Lascio adesso la parola a voi. Quindi a interventi, a obiezioni, cioè il dialogo è aperto. Io sono a vostra disposizione per tentare di corrispondere al dialogo. Prego. C'è un microfono che permette. Ecco, arriva, glielo portano subito. E qui, guardi, venga qui, in seconda fila.
Mi intriga molto il mito di Prometeo, con tutte le considerazioni che si possa fare, ma in particolare volevo chiedere un chiarimento. Da una ventina d'anni, tutto casualmente, ho letto una leggenda sarda in cui praticamente il mito di Prometeo viene trasferito in un Sant'Antonio Abate che arriva e distribuisce con la modalità il fuoco agli abitanti dell'isola. Volevo sentire se lei lo conosce e che considerazioni si possono fare. È un trasferimento stranissimo.
Sì, è la continuità di un mito sotto panni cristiani. Sant'Antonio è, voi sapete che c'è il fuoco di Sant'Antonio, che è ben altra cosa del fuoco di Prometeo, non c'è da augurarlo a nessuno il fuoco di Sant'Antonio, e quindi è raffigurato anche con del fuoco, con delle fiammelle in una specie di scaldina, di braciere, e con un piccolo maiale, con un porco, che è l'incarnazione del male. Voi sapete che nelle culture semitiche il maiale è visto in modo totalmente negativo. C'è una battuta che risale all'antichità. Conoscete tutti Erode il Grande. Ha avuto più mogli, ma quello che gli ha portato fortuna è stata l'Asmonea, la figlia di Ircano II, l'ultimo re della dinastia Armonia, che gli ha permesso con un colpo di Stato di diventare successore degli Asmonei, ma grazie a magistrature e a incarichi comprati a peso d'oro dai Romani, Cesare, Pompeo, Ottaviano, finché Ottaviano, diventato Augusto, lo nominerà re di Giudea. Ma morto lui, si guardarono bene gli imperatori di darlo a uno dei figli. L'hanno diviso in quattro e l'hanno dato a Erode Antipa, a Filippo, e questo lo sappiamo anche dagli Vangeli. Ha avuto più figli dalle varie mogli, e dato che era sospettosissimo, ha fatto uccidere il figlio maggiore, due altri figli, una moglie e altre gente. Quando è arrivata a Roma la notizia che Erode aveva ucciso il figlio primogenito, Augusto, e ha pronunciato la frase in greco, perché in greco si può attuare il calamburo, disse: è proprio vero che è meglio essere un porco che un figlio di Erode. In greco porco si dice chios, che diventa sus in latino. Figlio si dice uios. Quindi, giocando su chios e uios, ha detto: Ameinon, erodu chios e ios einai, l'ha riportato Plutarco. È meglio essere un porco che un figlio, perché Erode è da buon semino. Era un arabo mal rincivilito, l'ha definito così Papini nella Storia di Cristo, pubblicata nel 21. fatto per intendersi con quell'altra canaglia, figlio dello strozzino di Velletri, Augusto. Suo padre era un banchiere, il papà di Ottavio, che è diventato poi Gaio Giulio Cesare Ottaviano, e poi Augusto. Era il figlio di un banchiere, è chiaro? Ecco, ecco cosa mi ha fatto... Come?
Non si sono smentiti, dico, i banchieri.
Comunque, è una tradizione di cristianizzazione del mito. E questo è avvenuto in parte in Egitto. Lei sa che si parla di Sant'Antonio Abate, non di Sant'Antonio da Padova, che vive molto tardi, nel Medioevo. Vive fra il 1100 e il 1200. Antonio Abate, vivendo nel deserto, ha ereditato delle tradizioni di mitologia greca presenti in Egitto dopo l'ellenizzazione dell'Egitto da parte di Alessandro Magno. Un'altra forma di interpretazione cristiana di un mito precristiano l'avete qui in città, ed è un'opera superba della storia dell'arte che avete solo voi veronesi, cioè la principessa e il drago e il principe a Sant'Anastasia. San Giorgio probabilmente appartiene a una tradizione mitologica che poi va a finire dove? Dove la rincontriamo? La rincontriamo nella Cenerentola che... Vi ricordate l'aria della Cenerentola di Rossini, un'aria famosa, sempre mesta accanto al fuoco, è una delle arie più famose della Cenerentola. E poi alla fine è lei che compare come la grande principessa al ballo, con l'aiuto di mediazioni magiche o diciamo divine o paradivine, e finalmente c'è il Salvatore che la riscatta. Il principe azzurro che tutte le donne sognano, tranne quelle che hanno i capelli rossi. È vero? Le favole. Ho tenuto una conversazione poco tempo fa a un gruppo di persone di Verona molto attente che ormai mi ascoltano da qualche anno, e ho voluto proporre il passaggio dal mito alla favola. E si è vista proprio questa serie. Lei indirettamente ha messo sulla tavola, no, del nostro discutere proprio questo momento di passaggio. E concludo dicendo che non è stato un caso che uno studioso di folklore, cioè di tradizioni popolari francesi, il Saint-Yves, pubblicò agli inizi del secolo scorso un testo intitolato De Dieu au Saint, praticamente il passaggio dagli dèi ai santi. Molti santi sono delle trascrizioni cristiane, delle cristianizzazioni di mitologie, non necessariamente greche e latine, ma anche mediterranee, celtiche, galliche, eccetera. Quest'anno che sto tenendo un corso, mi sono dimenticato di invitarvi, ma lo faccio dopo. Tengo un corso sulla colonizzazione e la evangelizzazione delle Americhe e porto il caso specifico del Messico. Ho tenuto un corso magistrale un po' impegnativo nel primo semestre, qualcuno si è anche spaventato e sparito dalla circolazione. Sì, e invece non bisogna spaventarsi, bisogna tuffarsi e apprendere l'espagnol. L'espagnolo è una lingua europea come il francese, come l'italiano, come il portoghese, come l'aleman. E per esso se può... abbiamo qui una in prima fila invece un'altra persona che mi tirerebbe le orecchie perché vorrebbe che io dicessi come il tedesco. Ma il tedesco è un po' più ostico, noi siamo latini e quindi il francese, lo spagnolo e il portoghese è molto vicino. Direi quasi ai nostri dialetti. Un mio amico medico, persona squisita... che ci ha già lasciato, andò con la famiglia in Spagna e i bambini erano ancora piccoli, e parcheggiò a Barcellona in un parcheggio, e credendo, sapete che molti si illudono che il Veneto riaccheggi lo spagnolo, ma è una frottola, è una favola, e disse al posteggiatore: signor, le dea un occio a micocce. E quello lo guardava stranunato perché non capiva assolutamente niente, e lui intendeva: dia un occhio alla mia macchina. E non si può, quindi calma. Ecco, il titolo esatto del libro del Saint-Yves è Le Saint Successeur de Dieu, i santi successori degli dèi. Ed è vero, da un punto di vista storico, ma si deve anche al Saint-Yves e a tutti i nostri amici riformati, protestanti in primis, se proprio a Bruxelles, all'interno della Compagnia di Gesù, è nata la famosa società dei bollandisti, che ha passato in rassegna tutte le storie dei santi, espungendone una quantità. Perché? Perché erano delle invenzioni. Ci sono in giro delle reliquie che andrebbero buttate al macero. Il credente non ha bisogno delle reliquie, delle madonne, di tutte queste cose. Certo, c'è un culto mariano, c'è un culto dei santi, che sono i testimoni della fede. Ma aumenta sempre più questo culto quanto più c'è ignoranza di conoscenza della Bibbia, del Vangelo e della dottrina. Durante la Quaresima il Cardinal Martini faceva le lezioni della Bibbia, adesso si fanno le via crucis. Io mi auguro che si ritorni a studiare ancora in modo approfondito la Bibbia. È chiaro? Non so se ho risposto a chi mi ha fatto la domanda. Prego.
Pronto. Buonasera, professore.
Dia intanto il microfono qui. Prego.
Lo sviluppo storico che lei si è fatto riferimento del cristianesimo, che pure in presenza delle cosiddette verità di fede è riuscito a sviluppare in qualche modo un'ermeneutica, secondo lei a quanto questo è dovuto il processo storico degli stati occidentali? Cioè, questa è stata una conseguenza della comparsa dello stato laico, oppure è un processo endogeno al cristianesimo stesso?
Quando il cristianesimo ha cominciato a espandersi nella storia, nel tempo, c'era l'impero romano. Gli ebrei rifiutano il messaggio. Quegli ebrei che avevano creduto in Gesù di Nazaret come Messia, Messia in greco si dice Christos, è la traduzione del termine ebraico, è un participio passato del verbo kriomai, che significa ungere. Christos, Christè, Christon, chi ha studiato il latino e il greco sa maschile, femminile, neutro. Sono tre aggettivi. Gesù è maschile, Christos è maschile. Quindi Gesù il Messia vuol dire. Quegli ebrei che non hanno riconosciuto in questo personaggio storico il Messia, hanno fatto sì che coloro che credevano in lui come Messia predicassero il suo messaggio non più agli ebrei, in ebraico meglio, in aramaico, ma ai non ebrei nella lingua internazionale del tempo, come poc'anzi ho già detto. Quindi, in greco. Allora, il messaggio cristiano, i testi originali cristiani, il Nuovo Testamento, è in greco. Bisogna conoscere il greco. E poi la sua traduzione latina, soprattutto la Vulgata di San Gerolamo. E poi le varie traduzioni. Ma il testo canonico ufficiale e originale è greco. E il testo cosiddetto autentico, che serve per il culto e per lo studio, è il latino di Gerolamo. È chiaro fin qui? Una volta che il messaggio si diffonde, bisogna anche interpretarlo per metterlo in pratica. Allora, si deve costruire intorno al messaggio una dottrina che esprima il messaggio con categorie culturali proprie del tempo. Le categorie culturali che il cristianesimo antico ha privilegiato sono quelle espresse dalla filosofia greca e in modo particolare dal momento medio platonico della tradizione di Platone. E poi successivamente, cioè siamo nel primo secolo, il platonismo antico, il medio platonismo che sta a cavallo fra gli ultimi secoli avanti e i primi secoli dopo. Nel terzo secolo arriva Plotino, il neoplatonismo. Quindi il medio platonismo e il neoplatonismo servono come categorie filosofiche per dare una veste culturale al messaggio cristiano. Questo fa sì che non si utilizzi soltanto la lingua, ma anche le categorie filosofiche proprie di quella lingua. Per cui se nel platonismo si dà maggiore importanza, ad esempio, all'anima rispetto al corpo, mentre il cristianesimo, che è di tradizione ebraica, predica la risurrezione della carne, alla fin fine la dottrina, l'antropologia cristiana finisce per essere, per così dire, più pendente per l'immortalità dell'anima rispetto alla risurrezione della carne, che è dogma. Perché nel credo non si dice credo nell'immortalità dell'anima, ma credo nella risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Quindi è totalmente contrario al discorso platonico. Ma l'interpretazione ha fatto entrare nella dottrina cristiana, cioè nella teologia, questa forza, questo primato dello spirituale. Ed ecco perché si è privilegiato Platone su Aristotele. Perché Aristotele negava l'immortalità dell'anima personale. Ci sono voluti gli arabi che, rileggendo e reinterpretando Platone, faranno sì che, ho detto Platone, Aristotele, faranno sì che lo stesso Aristotele riconosca l'immortalità dell'anima personale. Ecco perché Tommaso d'Aquino ha potuto utilizzare il commento di Averroè e di Avicenna su Aristotele. Averroisch, il gran commento feo, come dice Dante. Dante è un tomista, ma Tommaso dipende dalle interpretazioni arabe di Aristotele e quindi ripensa, non più con categorie platoniche, ma con categorie aristoteliche, il messaggio cristiano. Questi sono stati i due grandi risultati dell'inculturazione del messaggio cristiano in Occidente, ma attraverso categorie filosofiche greche, prima platoniche, medio-platoniche, neoplatoniche e poi aristoteliche. Il fatto che non ci si sia più fidati di altri filosofi, né di Hegel, né di Heidegger, né di... ma sì, tutti tentativi mal riusciti, è perché si è finito anche con l'assolutizzare, ad esempio, l'interpretazione di Tommaso d'Aquino, che è stata poi riesumata fra fine 800 e primi del Novecento col neotomismo. Poi finalmente è arrivato il Vaticano II che ha costretto a pensare. E dico una cosa importante, che qualche maestro mi ha insegnato: se non si conosce bene la filosofia non si è buoni teologi. Oggi abbiamo dei mediocri teologi perché non si studia più bene la filosofia e non si pensa più, indipendentemente dalla Bibbia o dal Vangelo. Perché è in base al nerbo teoretico che tu pensi con categorie filosofiche il messaggio cristiano, per produrre quella che si chiama l'ermeneutica del messaggio. Un grande filosofo che ha tentato, ma ha compiuto un peccato capitale, è Rosmini. Rosmini non è ancora diventato santo perché? Perché c'è ancora su di lui il peso del condizionamento contrario al dialogo con gli illuministi. Rosmini osò discutere con Locke, con Hume, con Kant, con i grandi teoretti dell'Europa. Dottore in teologia all'Università di Padova, Antonio Rosmini Serbatti, di famiglia comitale roveretana, morto troppo giovane. E quel signore che conosciamo tutti, che si chiama Camillo Benso Conte di Cavour, quando morì, esule, dovette scappare perché l'avrebbero messo in galera, e Cavour lo ospitò nel regno di Sardegna, a Stresa, ospite della Marchesa Bolongaro, che poi aveva lasciato Rosmini alla sua villa. Oggi è la sede del Centro Internazionale degli Studi Rosminiani, sul lungo lago di Stresa. Ebbene, quando morì e aveva il suo capezzale Manzoni, Ruggero Bonghi, cioè i cattolici più aperti, più colti del tempo, fece suonare le campane a martello in tutte le chiese del Regno di Sardegna, Camillo, Benso, Conte di Cavour. Ma non tutti sono Rosmini, è chiaro? Ma su Rosmini pesa ancora questo. E poi l'altro peso è che osò scrivere un libro intitolato Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Cioè, osò fare un discorso come quelli che sta facendo l'attuale Papa alla Curia Romana o in giro. Hanno messo all'indice i suoi libri. E non è ancora santo, è beato. Qualcun altro che è morto da qualche decennio è già santo. Ma è un santo clericale, è un santo fascista. Uno che collabora con Francisco Franco Ibamonde, come un papa che dà dell'uomo della provvidenza a Benito Mussolini. Abbiamo l'onestà di dirle queste cose. Io ringrazio questo papa che finalmente me l'aspettavo. Morirò, ma almeno ho sentito che qualcuno ha ripreso a parlare come si è parlato quando io studiavo al liceo 40 anni fa, fra il liceo e l'università, il Vaticano II. E ho anche la gioia di potervi testimoniare che il 29 settembre 1965, studente liceale di seconda, io ero in San Pietro all'apertura di una congregazione generale, col permesso di Monsignor Felici, e si faceva tutto in latino. Poi sono dovuto uscire, perché ho partecipato all'Eucaristia di apertura. Io ho visto San Pietro adibita a aula conciliare. E ho conosciuto poi delle persone che sono diventati cardinali, con i quali siamo stati a cena o a bere il tè con mio padre, in certi arcivescovadi del nostro paese. E poi c'è stato il blocco. È chiaro? C'è stato il blocco. E in questa città ci sono dei padri di famiglia cattolici che iscrivono i figli alle scuole cattoliche e poi contestano le scuole cattoliche perché in queste scuole cattoliche si fa cultura laica. Ma che cultura laica? Le scuole cattoliche non devono insegnare ai ragazzi la cultura? Cosa vuol dire cattolico? C'è anche l'aritmetica cattolica, la geografia cattolica, la filosofia cattolica? È ammesso e concesso che ci siano delle scuole cattoliche. Andate a vedere cosa fanno i gesuiti a Leone XIII. Ma quelle cose che succedono in questa città, a Milano, per fortuna non succedono. Scusatemi, ma qualcuno mi ha pestato un callo ultimamente. Però io voglio lasciare la parola a voi, non devo. Le mie esternazioni sono relativissime.
Torniamo ai miti con la mia domanda. Però prima della domanda, la sua recente risposta adesso mi ha suscitato una considerazione che esterno, no? Lei parlava giustamente, i Vangeli sono stati scritti in greco e poi ha citato San Gerolamo. Allora forse non va sottaciuto il fatto che secondo molti studiosi delle religioni le manipolazioni che San Gerolamo ha fatto ai testi greci sembrerebbero ammontare addirittura a 3500. Questo per dire che quando poi noi in chiesa leggiamo il Vangelo, che è la traduzione della traduzione, e poi c'è scritto sotto parola di Dio, beh, insomma, questo è un atto intellettualmente arbitrario, perché quanto mai parola dell'uomo. Ma questa era una considerazione così.
Beh, ma lei ha tirato all'estremo.
Certo, certo. Però dicendo cose vere. Ma non voleva essere questa la domanda.
Il problema della traduzione è un problema molto complesso. Studiando dei testi antichi di carattere religioso, filosofico, magico, i cosiddetti testi ermetici, mi sono imbattuto in uno che dice che i testi vanno letti nell'originale. Mi porti una Bibbia, per favore, subito, una Bibbia di Gerusalemme. Vanno letto nell'originale. E voi vedete che gli ebrei a tutt'oggi leggono in ebraico, addirittura sui rotoli, manoscritti della Torah. I musulmani il venerdì, o indipendentemente dal venerdì, leggono in arabo classico il Corano. Le sure sono redatte in arabo classico. I cristiani hanno celebrato in greco fino al III secolo, anche in Occidente. Poi hanno cominciato a tradurre in Occidente. L'Oriente è rimasto al greco. Quando l'Oriente slavo è entrato nel cristianesimo, è entrato attraverso l'Oriente greco, bizantino, che ha diffuso il messaggio in greco, ma lo ha subito tradotto nelle lingue slave. E l'opera di passaggio l'hanno compiuta gli evangelizzatori slavi, Cirillo e Metodio, anzi l'alfabeto inventato da Cirillo, partendo dal greco, è chiamato a tutt'oggi cirillico. E questo vale per il copto, questo vale per il siriaco, questo vale per l'armeno, questo vale per il georgiano. Il cristianesimo ha prodotto su delle tradizioni culturali delle letterature, perché il cristianesimo ha un testo scritto che va letto, interpretato, letto nella liturgia, letto nella preghiera, letto per interpretarlo e per cavarne la dottrina da realizzare attraverso l'ermeneutica e la coerenza storico-esistenziale. Conclusione. Il cristianesimo è passato attraverso delle traduzioni. L'Occidente romano, la Chiesa latina, ha mantenuto inalterato il latino nella traduzione di Gerolamo, definendola in una sessione del Concilio di Trento nel 1543 testo autentico. Io prima ho distinto. L'originale è greco. Il latino di Gerolamo è il testo autentico. Cosa vuol dire? Vuol dire che è vero, è parola di Dio, nella misura in cui lo si utilizza nella liturgia, nel culto, e lo si utilizza per studiarlo, leggerlo, pregare. E, come vi dicevo, per il fuoco, che rappresenta la forma rituale, una delle forme più arcaiche di rito, anche il testo non va tradotto, va lasciato pressoché intatto. Quello che ha fatto il Vaticano II è stata un'autentica rivoluzione, ma coerente con la prospettiva cristiana. È chiaro? Se questo non viene recepito, ci si mette nell'ottica della letteralità del testo, per cui, come adesso leggeremo nel prologo dell'Ecclesiastico, che è stato scritto dal nipote da colui che l'ha scritto, che era un ebreo di Alessandria, che scrive quel testo. Il nipote, che lo pubblica lo scritto del nonno, e si premura di dire: ma il nonno aveva ha tentato di scriverlo, di tradurre tutto in greco, ma noi sappiamo che se letti negli originali il suono, l'atmosfera è tutta diversa, come quelli che si illudono, vanno a messa, Dominus vobiscum, per omnia secula seculorum. Il Signore sia con voi per tutti i secoli, che differenza c'è? Ma i cristiani riformati è dal 1500 che parlano con Domine Dio nella lingua di tutti i giorni, grazie a Lutero. È chiaro? Lutero è colui che ha confezionato il tedesco parlato ancora oggi. È chiaro? Ha fatto passare il tedesco dall'Althochdeutsch al Neudeutsch, per così dire. E la traduzione di Lutero è canonica. Quando studiavo a Heidelberg, alla domenica, spesso andavo alla mattina andavo nella Evangelische Lutherische Kirche, poco distante dalla mia Studentin von Heim, Almertus Magnus, Studentin von Heim, e alla fine mi hanno regalato l'Evangelische Gesangbuch, che ho a casa come una reliquia. Ci sono i testi con la musica. Siete stati, no, in qualche chiesa riformata? Adesso qualcosa succede anche in Italia, ma stanno arrivando i 50 anni e le cose non sono ancora arrivate. I canti che si eseguono, e sono tutti numerati, compaiono su due schermi, e quando si illumina il numero, tutti aprono il Gesangbuch, il libro dei canti, alla pagina dove c'è l'organo, dà il tema, appena attacca il ripieno, tutti in piedi, come se fossero un coro diretto da un maestro, cantano. Qui chi canta? A parte che le chiese sono vuote. Andate in Germania, le cose sono diverse. È chiaro? Allora, e cantano in tedesco. Se io prendo questo libro, un libro della Bibbia, che è stato composto in età ellenistica, è il libro scritto da Joshua ben Sirach, Gesù figlio di Sirach. Il nipote, che pubblica il testo del nonno, scrive: poiché è necessario che i lettori non si accontentino di divenire competenti solo per se stessi, ma anche ai profani possano gli studiosi rendersi utili con la parola e con gli scritti, anche mio nonno, Gesù figlio di Sirach, infatti è il Siracide o ecclesiastico, dedicatosi lungamente alla lettura della Torah, dei profeti e degli altri libri, vedete la tripartizione della Bibbia, il Tanakh, della Torah, dei Nevi'im e dei Ketubim, e avendovi conseguito notevole competenza, fu spinto a scrivere qualche cosa riguardo all'insegnamento e alla sapienza, perché gli amanti del sapere, assimilato anche questo, possano progredire sempre più in una condotta secondo la Torah, secondo la legge. Siete dunque invitati a farne la lettura con benevolenza e attenzione, a perdonare se, nonostante l'impegno posto nella traduzione, non più in ebraico ma in greco, sembrerà che non siamo riusciti a rendere la forza di sette espressioni. Perché? Difatti, le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza quando sono tradotte in altra lingua. E non solamente quest'opera, ma anche la stessa Torah, i profeti e il resto dei libri conservano un vantaggio non piccolo nel testo originale. È la prefazione al libro del Siracide. Il fatto che molti mi guardano meravigliati vuol dire che non c'è molta dimestichezza in questo paese con questo testo che ho in mano.
È la stessa polemica che c'è stata alla traduzione dei 70.
Come?
È la stessa polemica della traduzione dei 70. Volevo fare questa brevissima domanda mitologica. Lei ha parlato di Plutarco.
Sì.
Ecco, allora a me è suonato quella frase che Plutarco fa dire: il grande pane è morto. Volevo una sua interpretazione mitologemica di questa frase. Grazie.
Ma il grande pane è morto? Plutarco vive in un momento di entrata in crisi della tradizione mitologica greca. E qui è lei che dovrebbe continuare il discorso più che farlo. Dia il microfono. No.
Voglio essere dialettico, no.
Perché il fatto che lei abbia affrontato questo tema vuol dire che questo tema lo sa affrontare. E quindi io le chiedo la cortesia di continuare il discorso dicendo, esprimendo la sua opinione.
Lei meglio di me.
No, io non sono un classicista, io sono uno storico delle religioni. Il fatto che lei...
Non
la sto interrogando, sto chiedendo...
Il mio compito è interrogare, quindi non rispondere. Mi toglie questo imbarazzo e la ringrazio.
No, la mia risposta è che Plutarco vive in un momento di demitizzazione. È il discorso che lo stesso Bultmann ha fatto a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e immediatamente negli anni successivi, parlando di Entmythologisierung des Christentum, della demitizzazione del cristianesimo. E qui siamo in sintonia con la filosofia di Heidegger. Cioè, in un ambiente dove i filologi, gli storici e i filosofi dialogano e lavorano, è chiaro, cosa impensabile in questo paese. Allora, a me pare di averle, se non in modo esaustivo, dato la risposta. Il fatto che lui parli della morte di Pan, vive nel primo dopo, le dice come la cultura cosiddetta classica, in questo caso greca o ellenistica, di lingua greca, si stava rendendo conto dell'esaurirsi della tradizione mitologica. Pensate che questo avvio di dibattito si protrarrà fino a Giuliano, a Flavio Giuliano, detto l'apostata dai cristiani, ma è l'imperatore Flavio Giuliano, il quale riorganizzerà, ha la pretesa di riorganizzare la tradizione politeistica, quella che si chiama normalmente il paganesimo greco-latino, modellandolo sulla Chiesa, che nel frattempo si era sviluppata a tal punto da fare meravigliare le autorità dell'impero, a partire dall'imperatore stesso, che era nato e cresciuto in una formazione cristiana. Ha avuto come maestro lo stesso maestro che hanno avuto dei padri della Chiesa. Giovanni Crisostomo e Giuliano hanno avuto lo stesso maestro, Libanio di Antiochia, per fare un riferimento. Ebbene, il discorso che il nostro amico ha aperto sulla morte di Pan, quello che io appunto ho definito la demitizzazione del Pantheon, della mitologia greca, si protrarrà fin dentro il IV secolo, quando ormai il cristianesimo si è impostato, si è organizzato, si è istituzionalizzato, e da parte di un imperatore di formazione cristiana, ripassato, ritornato per apostasia al paganesimo, ha inteso riprogrammare, ristrutturare l'impero romano sul modello della Chiesa, dell'istituzione ecclesiastica, e quindi utilizzando anche la riformulazione dei miti in un tentativo disperato di rivalutare il mito. Ma ormai Pan era altro che morto. È come il discorso, come la parola messa in bocca alla Sibilla, che la Sibilla ebbe da Apollo il dono dell'immortalità, ma non dell'eterna giovinezza, per cui diventò una vecchissima donna che, nonostante invocasse la morte, era destinata a invecchiare all'infinito. E la tradizione mitica ci ricorda che era solita ripetere o gridare: Apotanè in telo, voglio morire. Mi sono venute in mente queste parole quando ho tentato di alzare la voce nell'antro della Sibilla a Cuma, passeggiando un pomeriggio intero sull'acropoli di Cuma, per poi discendere a piedi verso il lago d'Averno. Era nel 90, qualche anno fa. Voglio morire. L'antichità e la mitologia è morta, indipendentemente dal voglio morire della Sibilla. C'è qualche altra domanda? Prego, il microfono.
Nelle preghiere del preconio,
tenga per favore il microfono.
Nelle preghiere del preconio pasquale,
sì,
si recita: o felice colpa che ci guadagnasti un così grande redentore.
Certo.
Ecco, è possibile.
O felix culpa, quem tantum meruit habere redemptorem.
È possibile collegarlo con quanto diceva lei prima relativamente al mito del peccato? E quindi,
ma certo,
perché io,
bisogna leggere fra le righe.
Ecco, perché l'unica
bisogna
spiegazione
demitizzare.
Grazie.
Nessuno ci chiede di essere perfetti, nemmeno Dio. Chi ha letto questo libro con questo titolo? Io l'ho detto, l'ho citato più volte. Ero alla Cardinal Colombo di Milano, una fondazione fondata dall'arcivescovo di questo nome, frequentata dalla cosiddetta bella società, no, milanese. Avevo 400 persone all'aula magna due volte alla settimana, no, fino a qualche anno fa, e ovviamente ho osato consigliare la lettura di questo libro del rabbino Kushner, un rabbino statunitense americano, nella traduzione italiana uscita da Neri Pozza a Vicenza un po' di anni fa. È una signora in prima fila, ovviamente una talebana cattolica, ma ci dicono, ma il Vangelo dice siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Certo, ma il rabbino Kushner, da buon ebreo, dice e scrive, intitolando il suo libro, nessuno ci chiede di essere perfetti, altrimenti noi rendiamo nevrotici noi stessi, i nostri figli e i nostri nipoti, con i famosi tic, che poi avranno bisogno dello psicanalista o dello psicologo. perché si creano quelle nevrosi da religiosità coatta che porta la gente sul lettino di questi specialisti. È chiaro? Non l'avessi detto. Come questa persona è sparita. Come sono spariti coloro che mandavano delle lettere anonime contro di me, dandomi del comunista o del protestante. E l'allora rettore, che oggi è canonico monsignore di Sant'Ambrogio, mi strapregò, io diede le dimissioni in tronco quando seppi. E lui mi pregò di rimanere, perché era meglio perdere 20 di questi talebani che il sottoscritto. Io mi sentii onorato, è la pura verità. Non sto usando incenso né sidol nei miei confronti. È la pura verità. Io diedi le dimissioni in tronco e lui mi strapregò di rimanere, dicendomi queste parole. È meglio perdere 20 di questo. E sapete chi erano? Non vi dico chi erano. Sono quelli che vanno alla Gran Guardia a sentire certi discorsi, o a Castelvecchio a sentire certi cristiani egiziani, no? Che parlano di cristianesimo assoluto o di crociate. Ecco, questa è la situazione. Se non ci sono altre domande, un'altra domanda? Chi?
Lei ha espresso prima il perché sono le chiese vuote. Io ho capito bene?
Sì, a Milano sono
che
vuote.
Che da noi ci sono le chiese vuote.
Come?
Vorrei sapere da lei la sua idea, il suo pensiero su questo che succede adesso da noi.
Non riesco a sentire tutto.
Lei ha detto che in Germania le chiese sono piene, sono affollate. Guarda.
Beh, sono affollate in base alla mia esperienza di un po' di anni fa.
Sì, mentre lei ha detto che qua da noi.
E io parlo della mia esperienza di Milano.
Però le volevo chiedere qual è, secondo la sua idea, il motivo perché sono vuote.
Il motivo glielo dico subito, grazie. Glielo dico subito. Perché non le leggo un passo da un articolo appena uscito del teologo Carlo Morari, professore di teologia dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana de Propaganda Fide, mio vecchio amico, che invitai qui qualche anno fa a commemorare il 50° del Concilio Vaticano II con Raniero Lavalle e altri. Ebbene, Morari dice che l'esigenza fondamentale delle tradizioni culturali religiose non è quella di conservarsi immutate, bensì quello di poter essere trasmesse. Con altre parole, dice quello che ho detto io, che la tradizione deve essere scottante, vivente, infuocata. Primo, in un intreccio vitale e storico nel quale la fede alimenta la religione rinnovandola e la religione purifica la fede esercitandola, certe cose non capitano. Per cui se capitano, quello che io ho rilevato e che lei ha ribadito è per questo motivo. E non io, né lei, né Molari, ma il cardinale Walter Kasper, e sapete tutti chi è? Il cardinale Kasper, durante il congresso apostolico europeo sulla misericordia del 2-5 aprile scorso, qualche giorno fa, nella Basilica Romana di Sant'Andrea della Valle, in Corso Vittorio, sapete dov'è Corso Vittorio, parte da Corso Venezia, Val Tevere, ha evidenziato come problema della pastorale di oggi come parlare di Dio in una situazione dove egli è diventato uno straniero, specialmente in Europa, dove non sembra esserci più e la gente non lo percepisce più perché non è vissuto più, a cominciare dalle celebrazioni eucaristiche, che si svuotano, perché a me cadono le calze quando sento certe omelie, saprei farle meglio io, per così dire. O qualche mio collega, o qualcuno di noi, o di voi, perché non studiano più, non meditano più, e i riti sono veramente slabbrati. È chiaro? Ecco perché si svuotano. Se vuole andare a leggersi l'articolo, è la prima parte, perché continuerà, e l'ultimo mi è appena arrivato, è il numero del 1° maggio, aggiornatissimo, l'ho fotocopiato apposta, perché io lo leggo subito appena arrivano, del 2016, comparso sulla rubrica Teologia nella rivista Rocca della Pro Civitate Cristiana. C'è qualcos'altro da chiedere? Allora, prima di lasciarci, io mi permetto, col permesso delle autorità della Fondazione Campostrini, di invitare anche loro signori a una serie di seminari che io terrò in università e in luoghi della città, mercoledì 18, giovedì 19, mercoledì 25 e giovedì 26. Mercoledì 18 andremo con i miei studenti a fare un seminario, cioè una visita guidata e dialogata, al Museo Africano dei Comboniani. Poi ci trasferiremo in San Giovanni in Valle per leggere due sarcofagi paleocristiani e quindi fare dell'iconografia religiosa. Il 19 maggio, il mercoledì 25 maggio e il giovedì 26 invece, in università, Polo Zanotto, aula 1-4, poi vi do questi fogli, terrò dei seminari sul Templo Mayor di Città del Messico e sul suo museo, sul Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico e il 26 maggio sull'evangelizzazione e la colonizzazione delle due Californie, perché di California ce ne sono due, la Bassa California che è ancora Messico e l'Alta California che sono Stati Uniti, ma il fatto che tutte le città dell'Alta California, oggi Stati Uniti, hanno delle città di nome spagnolo, vi dice che erano inizialmente delle missioni spagnole francescane. Questi discorsi qualcuno l'ha già sentito, ma li terrò in modo più approfondito durante questi seminari. La religione del Messico azteca tra genocidio ed etnocidio. Qui ci sono dei fogli, chi vuole informarsi sono qui a vostra disposizione sul mio scrittoio.